che ci fa una domanda di una croce abitata e di una settimana formidabile, importantissima. Cominciamo. Un ulivo che ci fa una domanda. Molti di voi porteranno a casa oggi un ramo di ulivo benedetto. È il segno che ricorda la pagina evangelica odierna, Gesù che entra in Gerusalemme. Giovanni così ha scritto nel suo Vangelo: il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. Questo ramoscello di ulivo da secoli è nelle case dei cristiani, è un uso antico ed è un segno, un simbolo che vuole dire pace, che vuol dire speranza. Quest'anno invito tutti voi, piccoli e grandi, a scoprire un altro significato, a scoprire che questo ulivo ci fa una domanda. E questo messaggio nuovo che voglio dare a me e anche a ciascuno di voi è questo: l'ulivo è il segno che Gesù ha un desiderio. Gesù vuole la nostra compagnia, vuole la mia e la vostra amicizia. Mi spiego. Proprio sotto degli ulivi, nel Getsemani, Gesù provò tanti secoli fa una grande angoscia. Doveva morire in croce. Lui che era stato un uomo meraviglioso, un grande predicatore, un guaritore, faceva del bene a tutti, era una persona positiva nel mondo di allora. Però ormai tutto andava a finire così. C'era già pronto chi lo vendeva, Giuda, chi lo rinnegava, Pietro, i discepoli che si disperdevano, la folla che gridava crocifigge. Lui vede già queste scene nei suoi occhi, nei suoi cuori, e dice: ma perché? Chi ve lo fa fare di amare questa gente che non mi ama? E allora prova questo momento di angoscia terribile, proprio una cosa che può capitare anche noi quando ci sentiamo soli. E cosa fa? Prende i suoi tre amici, Pietro, proprio Giovanni, Giacomo, li porta in questo Getsemani, luogo del frantoio per l'olio, li porta lì sotto questi ulivi e comincia a essere in crisi. Così dice: ma loro, questi miei amici, mi aiuteranno. Allora lui li mette lì: aspettate un attimo, va un po' avanti, va là, e ha questa crisi profondissima: ma cosa faccio? Vado avanti o mi ritiro? Penso anch'io ai fatti miei. Poi dice: vado avanti, prova là per sentire una buona parola. Dormono, tutti dormono. E Gesù dice a Pietro questa frase: così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Ecco perché da qui proprio ho tirato fuori, deduco il secondo significato dell'ulivo. Ha dentro una domanda. E la domanda che il Signore farà in questi giorni ciascuno di noi, e noi dobbiamo farcela quando guarderemo quest'ulivo, è questa: ma tu, col nostro nome, Mirko, Marco, Giuseppe, Gianni, Federica, eccetera, eccetera, ma tu mi ami? Questa è la domanda che trovo dentro in questo ulivo. Ora vediamo se avete capito. Che domanda ci fa il Signore oggi guardando l'ulivo? Cosa ci dice? Mi? Sono un po' sentire. Mi? Bravo, promosso. Il primo punto è già finito. Secondo punto, una croce abitata. Iniziando la settimana santa, invito tutti noi piccoli e grandi a guardare il crocifisso con occhi diversi, a contemplarlo, a dialogare con lui. E per introdurvi in questo cammino propongo una riflessione per i bambini e una per gli adulti. Per i bambini è una scena di un libro, Il segreto di Luca, di un autore che è molto caro a me, al vostro parroco, Ignazio Silone. Ha dei libri bellissimi, pieni di amore a Dio e di amore al prossimo. Siamo in un'aula di tribunale. Luca, durante l'interrogatorio, guardava fisso sulla parete al di sopra del giudice e del presidente. Quindi questo Luca, immaginiamo la scena, è lì in questa aula di tribunale, guarda, invece di guardare il presidente, guarda più in alto. Cosa guardate? Gli gridò il presidente. Gesù in croce, gli rispose Luca, non è permesso. Dovete guardare in faccia a chi gli parla, gridò il presidente. Scusate, replicò Luca, ma anche lui mi parla, perché non lo fate tacere? Che bello. Luca guarda il crocefisso che è sopra e dice, ma questo crocefisso mi parla, è un segno che mi parla, che mi racconta una storia, ed una storia d'amore. Ecco, ogni crocefisso ci racconta una storia d'amore, quella di Gesù. Invece per voi adulti un testo di Karl Rahner, uno dei più grandi teologi del secolo scorso, è bellissimo, gustiamolo insieme. Molti passano davanti alla croce, faremo così il Venerdì Santo. Molti passano davanti alla croce, si fermano, si inginocchiano, baciano. Dinanzi alla croce mi inginocchio anch'io e sto in silenzio, e sto in silenzio. Nei momenti della vita più belli e più brutti si sta in silenzio. Prego l'amore che ama sino alla fine. Fate pensare, carissimi adulti, una frase così, prego l'amore, questo è il Venerdì Santo, questo è l'Eucaristia, prego l'amore. Quando noi preghiamo, preghiamo l'amore, siamo convinti che proprio la sorgente dei nostri amori è nel cuore di Gesù, è in quel crocefisso, è in quel pezzo di pane. Prego l'amore. Ecco, noi siamo qui oggi, Domenica delle Palme, a pregare l'amore. Tornassimo a essere cristiani così, come sarebbe diversa la nostra vita. Però, nota bene, ho detto croce abitata. E qui c'è un passaggio che mi sta molto a cuore. Mai mi stancherò di ripeterlo. Noi non amiamo la croce. Bambini, da piccoli imparate questa cosa. Noi non amiamo la croce. Perché la croce ha a che fare con la tortura, è uno strumento di morte, di supplizio la croce. Noi custodiamo la croce che non amiamo per amore di Gesù, che su di essa è stato assassinato. Noi non amiamo la croce, amiamo il crocefisso. Ripetiamolo insieme. Noi non amiamo la croce, amiamo il crocefisso. Noi non festeggiamo il dolore, ma l'amore. Noi non festeggiamo il dolore, ma l'amore. Noi combattiamo il dolore che c'è nel mondo. Noi non vogliamo la sofferenza nel mondo. Non vogliamo nuovi crocefissi per la libertà e per la giustizia. Noi vogliamo un mondo nuovo. E quindi occorre guardare la croce sapendo che è abitata da Gesù, ma non deve essere abitata da nessun uomo e da nessuna donna. Il nostro compito è questo, raccontare a tutto il mondo, basta violenza. E meglio, diceva Edgar Cameron, che ha la mia età, sa cosa voglio dire? Che meglio mille volte essere ucciso che uccidere una volta, per dire la non violenza come dentro, nel campo dell'esperienza cristiana. Ultimo punto, perché non voglio tediarvi, una settimana formidabile, una settimana importantissima chiamata Settimana Santa. Quando si parla di settimana bianca, cosa pensate? Alla neve? Settimana bianca, cosa si pensa? Si pensa alla neve. Settimana Santa, a cosa si pensa? Settimana Santa, che è il santo per eccellenza. Come si chiama per noi cristiani il santo per eccellenza? Come si chiama? Gesù? Oh, va bene, ci siamo. Ora, in questa settimana santa, propongo due scelte. Prima scelta, partecipare alle stupende liturgie di questa settimana. Non conta dove saremo. Qualcuno di voi sarà in montagna, sarà al mare, ma in ogni posto c'è una chiesa. non conta dove saremo, ma giovedì, venerdì, sabato santo, occorre fare quel salto in chiesa che dice un'appartenenza. Occorre dare tempo al Signore. La seconda lettura di oggi, la lettera ai Colossesi, parla di Gesù come principio, primogenito, come capo, ma lui è il primo. Noi siamo cristiani, siamo di Gesù, ma non si vede questa cosa. Il tempo dice le cose che amiamo e le persone che amiamo. Ora, se diamo tempo a Gesù, se daremo tempo a Gesù in questa settimana, sarà chiaro per tutti che noi vogliamo bene Gesù. E quindi dare tempo, già dire facendo il programma della settimana, ecco giovedì, ecco l'orario, venerdì, sabato farò così, perché è la settimana santa, quella di Gesù. Ma non basta dare tempo, occorre dare il cuore. E questo è il cristianesimo da sognare e da costruire insieme. Il rito, le messe, le preghiere, ecco, sono come una finestra. Provate a pensare, uno di noi si mette alla finestra, non è che guarda la finestra, dopo che l'ha vista un po' per qualche secondo, guarda fuori della finestra. Ecco, molti cristiani fanno così, rimangono alla finestra dell'Eucaristia, della confessione, delle preghiere, dicono le preghiere, ma non pregano. Cioè, tutto è visto un po' come una cosa da fare, da dire, come un dovere, ma non c'è incontro, ma non c'è amore. Pregare vuol dire voler bene a Gesù. Io ricordo ancora la preghiera che da piccola, 8-9 anni, ho imparato da una suora. Gesù caro, vieni a me e il mio cuore unisce a te. Proviamo a dirla, che bellissima. Gesù caro, vieni a me e il mio cuore unisce a te. Questa suora mi ha fatto capire che Gesù era veramente un amico. E questa cosa l'ho capita con i miei nipotini. Ecco, l'idea è questa, va molto bene per gli adulti anche. Occorre essere felici di Dio. Tanti cristiani non sono felici di Dio. C'è Dio, c'è Gesù, pregano un po', ma non c'è gioia proprio di essere cristiani, gioia dell'Eucaristia, gioia della preghiera, gioia del Vangelo, della Bibbia, dei tanti doni che abbiamo. E i miei nipotini mi hanno spiegato questa cosa. Io ho 4 nipotini, e ogni volta, Natale, Pasqua e i vari compleanni, ecco, arriva il tempo in cui si fa il regalo. E magari siamo lì in 5-6, io, i miei parenti, con i vari regali, e tutti siamo in ansia. E uno fa un regalo, magari spende i soldi, dice, speriamo che il mio regalo funzioni. E quei bambini è terribile. Io li 10 regali, prendono quello più brutto e sta lì un quarto d'ora, e uno prova una cosa e dice, ho perso tempo, ho perso soldi, e neanche guarda il mio regalo. E quei bambini ci fanno capire che c'è, conta il regalo che rende il cuore contento. Davanti ai regali deve nascere questa amicizia con il regalo, come una cosa che mi interessa, che mi piace. Ora c'è questa unità, ora dico grazie e comincio a giocare per diversi momenti con il mio regalo. Sono felice di quel regalo. Ecco, la cosa che manca a molti cristiani è questa. È il reincanto, l'incantarsi di nuovo della settimana santa, del giovedì santo, del venerdì santo, del mattino di Pasqua, dell'Eucaristia, del Vangelo e così via. Concludo. Nelle nostre case c'è un crocifisso, spero in quasi tutte le nostre case, guardiamolo in questa settimana e lasciamoci guardare, lasciamoci ristupire dal crocifisso. Permettiamo al crocifisso che ci parli ancora, che dica qualcosa, che ci lanci un messaggio. Mi ami tu? In modo da avere questo rapporto con il Signore. Ora lasciamoci provocare da questa settimana santa. Nel mio giardino, ecco, ho fatto tanti anni, 15 anni, il parroco a Milano, non c'era niente, nessun giardino, neanche una pianta avevo. Qui invece ho un bellissimo giardino e in questi giorni esco tante volte a vedere le piante, i fiori, a vedere la primavera. Ecco, l'augurio che faccio a me, che faccio a voi, che questo incontro con il Signore crocifisso risorto, l'incontro con il Giovedì Santo, l'Eucaristia, l'incontro con il Signore Gesù e con Dio, ecco, faccia far primavera al nostro cuore e alla nostra vita. questo è il mio augurio. Pasqua, ci sia primavera nel nostro cuore, nella nostra vita, e così sia.